RT Special. Attualità, cultura, informazione.
Buongiorno, questa mattina per l'appuntamento con il nostro RT Special abbiamo al telefono il dottor Stefano Teodori, che saluto. Buongiorno Stefano, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie per avermi dato questa opportunità parlarne in pubblico.
Vieni a riaprire, a rimpossessarti di uno spazio che era tuo, l'abbiamo interrotto, sì. Sto parlando di Asclepio, lo spazio di informazione medica che tu conducevi insieme alla dottoressa Giuseppina Salvucci. Purtroppo questa trasmissione si è dovuta interrompere per cause lockdown,
le note vicende del Covid,
sì,
ovviamente.
Esatto. Speriamo di riprenderla quanto prima, ma stiamo vivendo anche in questo momento un periodo abbastanza periglioso e complicato, proprio con la recrudescenza delle contaminazioni da Covid-19 che stanno un po' ritornando a numeri abbastanza preoccupanti, ma di questo magari ne parleremo più avanti. Adesso il motivo per cui ti ho chiamato, Stefano, è perché si fa un parlare sempre più pressante in questo periodo del vaccino anti-influenzale, anzi addirittura se ne è cominciato a parlare ancora quando si stava in maglietta con le maniche corte, decisamente fuori stagione. E in questo caso passo il testimone a te, perché essendo un addetto ai lavori ovviamente sei tu che dovrai darci delle indicazioni su com'è la situazione per quello che ti concerne, per quello che concerne anche il tuo mestiere. Lavori in farmacia, quindi chiaramente hai anche un po' il polso della situazione, la gente come ti chiede informazioni, eccetera eccetera. Allora, come siamo messi?
Allora, esordisco nel dire che anche sabato, cioè i due giorni fa in pratica, la prima persona che è entrata in farmacia mi ha detto: ma il vaccino influenzale lo avete? Quando vi arriverà? Purtroppo la risposta quest'anno è una risposta negativa, nel senso che attualmente le farmacie non sono fornite di questo dispositivo, di questo presidio medico e medicinale, in pratica, infatti, a tutti gli effetti. Questo perché? Perché va fatta una considerazione. Normalmente alle farmacie tutti gli anni vengono destinati circa 1,5 milioni di dosi di vaccino.
Sì.
La restante parte vengono dati ai medici di medicina generale e al Servizio Sanitario Nazionale. Quest'anno invece ne arriveranno nelle farmacie, nel canale distributivo delle farmacie, soltanto 250.000, cioè un sesto delle quote normalmente arrivano negli altri anni. Questo perché? Perché le regioni hanno ovviamente fatto incetta di questi, diciamo, di vaccini anti-influenzali, e quindi alle farmacie ne sono rimaste talmente pochi che, se si fa il conto dividendo questa cifra di 250.000 per le 20.000 circa farmacie che sono presenti in Italia, si vede che arriveranno in media circa 12 vaccini a farmacia, praticamente giusto il necessario per vaccinare il personale. Sì e no.
Questa è una situazione che in qualche modo sapevamo, anche perché questi dati non così precisi come li hai detti tu erano stati ventilati anche dai giornali, perché l'intento dello Stato era quello di tutelare le persone a rischio in modo gratuito, quindi è da qui che si spiega l'incendio. Soprattutto quest'anno, dove c'è anche il grosso problema da Covid-19, però la copertura deve essere in qualche modo allargata anche a tutti gli altri cittadini che hanno il sacrosanto diritto di richiedere un vaccino, ma pagandolo ovviamente. Però secondo te ci si arriverà ad avere, come dire, una copertura anche per coloro che non sono considerati soggetti a rischio e quindi che comprano il vaccino?
Diciamo che attualmente il vaccino anti-influenzale quest'anno ha un valore maggiore per ovvie ragioni rispetto agli altri anni dal punto di vista medico, anche perché è l'unico strumento che abbiamo per fare diciamo in minima misura una diagnosi differenziale, ovviamente abbattendo le possibilità che i sintomi possano essere riconducibili ad influenza. Avendo fatto il vaccino, ovviamente si può pensare, ahimè, magari che quegli stessi sintomi possono essere invece riconducibili al Covid. Questo ovviamente maggiore, maggiore sono le fasce di popolazioni che sono coperte dal vaccino antinfluenzale, maggiore ha valore questa diagnosi differenziale.
Sì, sì, sì. Quindi, ma io volevo chiederti, secondo te, visto che c'è questa carenza, da un calcolo che abbiamo fatto così, 12 vaccini a farmacia, cioè è una cosa ridicola, c'è la possibilità concreta, la vedi tu una possibilità che questi quantitativi vengano adeguatamente rimpolpati per dare un'assistenza anche ai cittadini che vogliono acquistare il vaccino a pagamento?
Le regioni si stanno muovendo, anche il sindacato Federfarma nazionale e regionali, perché che è strutturato in questo modo, si stanno muovendo per trovare una soluzione. In alcune regioni che sono più avanti rispetto alle altre, perché non dobbiamo dimenticare che la sanità in Italia è regionale, quindi i provvedimenti sono a carattere regionale e ogni regione si regola diversamente dalle altre. Tra le varie regioni, il Lazio in questo momento è la regione più avanti. Questo perché le strutture pubbliche si sono rese conto che in questo momento hanno un eccesso di dosi di vaccino. Va considerato che già in condizioni normali circa il 20% dei vaccini che andavano destinati ai medici di medicina generale e dovevano essere assegnati alle categorie cosiddette protette, che avevano diritto a fare il vaccino antinfluenzale gratuitamente, bene, il 20% ritornavano indietro perché venivano sprecati, ma questo in condizioni normali. Quest'anno, che ne avranno ancora di più, questa quota di spreco tra virgolette sarebbe ancora superiore, quindi perché non darle alle farmacie? Bene, la regione Lazio giustamente ha fatto in modo che 100.000 dosi, prima erano 36.000, poi invece sono passate 100.000 dosi di questo vaccino in eccesso, che si presuppone da stime degli anni precedenti avranno le regioni, avrà la regione Lazio in questo momento, verranno date alle farmacie.
Ecco, questa è la soluzione praticamente per il momento, sì. Individuata, ecco.
Esattamente.
Ci fermiamo un attimo e poi riprenderemo tra poco.
Just between us, but between us, let's get high. In pictures I've seen her, and seen her is truly
Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Come si può contrastare una minaccia invisibile? Rendendola visibile. Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa, nel rispetto della privacy, gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo, dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese.
I ricordi più belli della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli a pieno.
Nostro discorso con il dottor Stefano Teodori, si parlava di vaccino, si parlava di abbondanza per quanto riguarda, chiamiamola così tra virgolette, per quanto riguarda le regioni che hanno a disposizione questo vaccino per le persone a rischio. L'anno scorso mi sembra, Stefano, che il limite di età era 65 anni, quest'anno è stato abbassato dai 60 anni in su, poi, oltre che le persone, vogliamo dire un po' chi sono i soggetti a rischio?
Sì, infatti anche in questo senso c'è un pochino di confusione, perché negli anni passati, come hai detto tu Giancarlo, l'età limite era per gli ultra 65 anni. Quest'anno, vista la situazione, come hai detto te giustamente, l'hanno abbassata, l'hanno portata a 60 anni, e hanno diritto al vaccino gratuito anche i bambini fino ai 6 anni, le donne in gravidanza, il personale sanitario e anche, diciamo, il personale che si occupa di servizi di interesse collettivo, per esempio i servizi di polizia, ecco, tanto per intenderci.
Poi le patologie a rischio, io ho sentito parlare di persone che magari hanno delle patologie croniche, che è bene che si vaccinino, ne vogliamo elencare qualcuna?
Beh, diciamo sicuramente patologie tipo cardiaco o respiratorio principalmente, queste sono le categorie più importanti.
Certo.
Poi dopo bisognerebbe andare nei dettagli, perché
no, va bene.
Diciamo le varie casistiche sono tantissime, ma le due categorie principali sono queste.
D'accordo, ci vacciniamo. Però io so, per vissuto, diciamo, che anche se qualcuno si vaccina, nel passato succedeva che ti beccavi l'influenza lo stesso. Metti che succede una cosa del genere adesso con l'emergenza anche Covid, che succede?
Perché
ti spiego il senso della domanda. Perché dice: io prendo il vaccino, se mi ammalo non è influenza ma è Covid. Non è sempre così.
No, esattamente no, nel senso che, come negli anni passati, esiste il virus dell'influenza, ma esistono anche virus parainfluenzali,
sì,
che possono dare in tutto e per tutto gli stessi sintomi dell'influenza. Quindi il vaccino anti-influenzale agisce su quel virus, ma non copre da altri vaccini similari. Il coronavirus, tanto per fare un nome abbastanza conosciuto ultimamente,
certo,
sono tantissimi. Non c'è soltanto il Covid e il SARS-CoV-2, ma ce ne sono tantissimi. Il virus della classico raffreddore, che può dare comunque anche sintomi parainfluenzali, è un coronavirus come il SARS-CoV-2. Quindi ovviamente, ripeto, il vaccino antinfluenzale permette di fare uno screening, ma uno screening sommario, ovviamente riduce le possibilità di sovrapporre l'influenza al Covid. Anche il sistema immunitario di un soggetto che esce appena dall'influenza è sicuramente più debole, quindi più esposto alla possibilità di altre del Covid. Quindi, certo.
Quindi l'importanza di vaccinarsi è perché togliamo dalle scatole un problema che attanaglia milioni di italiani ogni anno, nella gran maggioranza dei casi. Se poi c'è di nuovo che uno ha i sintomi, si farà un tampone, si verificherà, insomma, ecco, una cosa del genere, credo.
Sì, adesso attualmente in casi di febbre principalmente sempre bisogna fare il tampone, anche in casi di sintomi respiratori tipo tosse, un forte raffreddore, andrebbe fatto il tampone. È chiaro che rimane un po' alla discrezionalità del soggetto. Se io so benissimo che sono stato fuori, ho preso una bella frescata, immagino che comunque quei sintomi possano essere riconducibili a quella situazione. Questo non esclude, non esenta il soggetto dal fare un tampone, però in qualche modo uno si, diciamo, può comunque tranquillizzare. Di fronte invece a sintomi che insorgono rapidamente, con tosse secca, senza produzione di, sempre una caratteristica che dà il Covid è quella di dare un raffreddore ma senza produzione di muco. Questo è classico, per esempio, di tutti quanti i virus, anche il virus influenzale ha questa caratteristica. Ci sono dei piccoli dettagli che però non bastano, diciamo, i soli sintomi per stabilire. Ovviamente serve, come dici te, un tampone.
Ci fermiamo ancora, riprenderemo tra poco.
Sveglia? Dico a te? Sì, proprio a te. Lo sai che una donna su quattro ha subito violenza mentre era ancora una bambina o una ragazza? Sì, sì, anche vicino a te. Non c'è bisogno di andare in Africa. Per certe ferite, un cerotto non basta. Dona subito al 45591 e aiuta Terre des Hommes a combattere la violenza contro le bambine e le ragazze. Ripeti con me, 45591. Grazie.
I ricordi più belli della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
Il nostro discorso con il dottor Stefano Teodori, si parla ovviamente di vaccini. Con i dottori si parla sempre di cose che, ahimè, non è che parliamo mai di cose positive, sempre di malattie, però è positivo il fatto che i medici sono qui per curarci, e quindi grazie a Stefano che è con noi per darci delle indicazioni. Allora, siamo nella situazione che il vaccino antinfluenzale viene elargito gratuitamente a coloro che hanno sopra i 65 anni di età o che soffrono di patologie croniche che richiedono appunto la copertura vaccinale. Però i cosiddetti cittadini normali, che magari vogliono, anche perché consigliati giustamente, somministrarsi il vaccino, vanno in farmacia e se lo comprano. Poi che succede? Non se lo possono inoculare da soli? Dove devono andare?
Allora, innanzitutto, per gli discorsi che dicevamo prima, bisogna utilizzare il condizionale. Andrebbero in farmacia e se lo potrebbero comprare, perché attualmente in farmacia non lo trovano. Posto che riusciremo a risolvere questa situazione il prima possibile, attualmente è l'unica persona, l'unica figura professionale che è abilitata per fare, diciamo, eseguire l'iniezione del vaccino è il medico di medicina generale, ovviamente. Quindi una volta che il privato l'ha acquistato in farmacia, si deve rivolgere al suo medico di famiglia per farselo dare. Ovviamente questo sì, chi dei soggetti che non rientrano nelle categorie diciamo protette, che hanno, quindi non hanno diritto a ricevere il vaccino gratuitamente, lo devono acquistare. Negli anni passati succedeva così. Quest'anno, ripeto, vorrei rifare riferimento un po' alla situazione dell'ordinanza della Regione Lazio, perché secondo me va presa a modello anche dalle altre regioni che ora si dovrebbero svegliare, tutte quante quelle che non l'hanno ancora fatto. Questo perché il vaccino attualmente avrebbe un costo che varia dagli 11 euro ai 18-20 euro, questa a seconda del tipo, ce ne esistono diversi tipi, adesso non sto qui a rincare sì. Quali caratteristiche hanno, perché sarebbe troppo lungo, comunque in ogni caso questo sarebbe il prezzo pieno del prodotto. Invece che cosa succede? Queste famose 100.000 dosi che la Regione Lazio darà alle farmacie, gliele darà ad un costo più basso, quindi le farmacie risparmieranno, avranno un piccolo compenso per i vaccini che verranno venduti, il cittadino pagherà un ticket che è molto inferiore rispetto al costo intero del prodotto, quindi ci sarà un risparmio anche da parte dei cittadini.
Bene.
In questo senso quindi è molto vantaggioso anche da un punto di vista economico, e quindi può questo fatto incentivare l'utilizzo e l'inoculazione del vaccino anche in fasce di popolazione più ampie, e sarebbe auspicabile visto il discorso che facevamo prima sul valore del valore differenziale del vaccino. Quindi si ridurrebbero tantissimo anche gli sprechi, perché le regioni, dandole alle farmacie, rimanderebbero indietro o molte meno dosi di vaccino non è eseguite sulla popolazione, che invece sarà più ampiamente vaccinata. Poi la stessa ordinanza della Regione Lazio ha prospettato per la prima volta, ed è in linea con molti paesi europei, la figura del farmacista vaccinatore. Tant'è vero che negli altri paesi, tipo in Francia, in Inghilterra, in Germania e in tanti altri, in Argentina, in Australia, già i farmacisti possono loro stessi inoculare il vaccino ai pazienti, cosa che attualmente è un atto medico e noi farmacisti non possiamo fare. Invece in questo modo, chiaramente soltanto quali saranno le farmacie che potranno eseguire questo servizio? Soltanto quelle che avranno dei locali appositi, di personale apposito, quindi probabilmente non tutte le farmacie, solo quelle più grandi riusciranno a fare questo servizio, però certo. È una possibilità molto importante, perché si alleggerisce anche il carico dei medici di medicina generale, che in questo momento non ne possono più perché sono chiaramente con gli ambulatori pieni. Poi tanto è vero che gli ambulatori pieni non dovrebbero esserci proprio per evitare assembramenti, quindi questo provvedimento consentirebbe anche di ridurre ulteriormente gli assembramenti negli ambulatori, perché si aumentano, diventano a disposizione dei cittadini molti più punti vaccinali. Ecco, diciamo che questo provvedimento non riscuote molto successo da parte della classe medica perché finora non c'è, diciamo, questa tradizione di offrire questa, diciamo, maggiore opportunità ai pazienti. Il vaccino viene visto sempre, l'inoculazione del vaccino viene vista unicamente come un atto medico, quindi soltanto i medici possono farlo, purtroppo negli altri paesi del mondo questo non è più. Bisognerebbe che anche noi ci aggiornassimo
e vedremo quello che succederà. Grazie. Vediamo. Ci fermiamo ancora un attimo, poi andremo alla conclusione. Sorry.
Cibarium in via Casimiri a Gualdo Tadino. Una tradizione antica che dura dal 1938, con elementi innovativi acquisiti dall'esperienza internazionale dello chef Andrea, per una cucina tipica umbra, rivisitata in chiave moderna, mai banale, ma sempre in continua evoluzione, con prodotti freschi di stagione. Nel bar al piano terra, servizio giornaliero con gustosi apericena e cocktail. Camere dotate di ogni comfort per un soggiorno all'insegna del relax. Ristorante Hotel Cibarium. La cucina è la nostra passione. Via Casimiri, nel centro di Gualdo Tadino. Telefono 075 91 32 30. Chiuso il lunedì.
Zio, guarda, questa app ti rende più vecchio.
Ancora di più.
E con questa ti cambia i capelli.
Ma sono carino così, eh.
Aspetta, prova questa, di qualcosa.
Mi piacciono queste app, le scaricherò tutte.
E tu invece la conosci questa app? Si chiama Immuni. Fa vivere più tranquilla te e chi ti è vicino. Immuni ci segnala se siamo entrati in contatto con una persona positiva al Covid. In quel caso dobbiamo contattare il nostro medico, così evitiamo i focolai e proteggiamo i nostri cari.
Wow.
Sì, ma perché questa app funzioni, la dobbiamo scaricare tutti.
Allora la scarico subito. E poi avviso mamma e papà, avviso gli altri zii, avviso il mio fidanzato, poi avviso...
Mi raccomando, scarica anche tu l'app Immuni. Più siamo e meglio stiamo.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Iniziamo dal calcio. Pari per 0-0 tra Italia e Polonia. Buone occasioni nel primo tempo per gli azzurri con Chiese e Pellegrini, frutto di un gioco incisivo della squadra di Mancini, ma meno efficace nella finalizzazione. Nella ripresa stesso copione, ancora errori sotto porta, ma la prestazione degli azzurri è stata di buon livello, sporcata anche dalle brutte condizioni del terreno di gioco. In classifica gli azzurri sono ora al primo posto a 5 punti, l'Olanda ne ha 4 come la Polonia e la Bosnia 1. Un risultato che però va abbastanza stretto al CT azzurro, ecco come Roberto Mancini ha infatti commentato la partita contro la Polonia. Sentiamolo.
Avremmo dovuto vincere questa partita con un paio di gol di scarto almeno, però insomma questo è il calcio, se non riesci a far gol hai le occasioni, anzi a volte ti va anche male, quindi abbiamo spinto fino al 90esimo, al 91esimo abbiamo avuto l'ultima occasione, è tutto positivo tranne il risultato.
Ancora problemi per Paolo Dybala, che non prenderà parte alla sfida dell'Argentina di domani contro la Bolivia, match valido per le qualificazioni mondiali. Lo juventino infatti non viaggerà verso La Paz insieme ai compagni della nazionale, non essendo in condizioni di praticare attività sportiva, dovendo ancora recuperare dai problemi intestinali. L'attaccante della Juventus, sempre per la stessa ragione, aveva già dovuto saltare la precedente gara contro Ecuador. Ora il basket, i Los Angeles Lakers battono i Miami Heat e si aggiudicano il loro 17esimo titolo NBA, il primo dopo 10 anni. Per LeBron James, il campione dei Los Angeles Lakers, si tratta del quarto titolo ottenuto con squadre diverse. La vittoria dei Lakers arriva a quasi 9 mesi dalla morte di Kobe Bryant, che aveva regalato alla squadra californiana il suo penultimo titolo nel 2010. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. A più tardi.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady.
Siamo alla conclusione della nostra chiacchierata con il dottor Stefano Teodori, che ringrazio per la disponibilità. Grazie Stefano, perché sono informazioni importanti, perché quando si tratta di salute è bene che la gente sappia quello che sta succedendo e che cosa comportano certi comportamenti o che cosa è bene fare. Io in chiusura volevo chiederti, influenza, è un coronavirus quello dell'influenza? Io non sono un medico, quindi ti chiedo conferma a te ovviamente, ma anche il Covid-19 è un coronavirus? Un'influenza si conosce, il Covid ancora no, ma queste due malattie chi fa più danni? Qual è la più pericolosa? Magari qualcuno se lo chiede, perché girano e ballano dei numeri che non tutti controllano. Sei in grado di fare un po' di chiarezza, Stefano?
Allora, ci proviamo. Innanzitutto il virus influenzale no, non è un coronavirus. I parainfluenzali sono dei coronavirus, ma come quello del raffreddore, ma il virus influenzale in senso stretto non è un coronavirus.
Scusami, ma sono un ignorante in materia. Bene.
Ovviamente ognuno fa il suo, quindi certo, tu sarai sicuramente più competente di me su tante altre cose. E io direi di fare, per fare un confronto con l'influenza basta dare dei numeri. Allora, diciamo che in Italia, io stavo leggendo proprio oggi un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità dove diceva che in media ogni anno per influenza, per cause dirette, diciamo riconducibili direttamente all'influenza, muoiono 460 persone all'anno. Questo già la dice lunga. Sono per patologie che sono riconducibili, cioè connesse all'influenza, muoiono circa 8.000 in media, dopo ogni anno fa a sé stante, però negli ultimi 10 anni la media è di 8.000 persone l'anno. Allora, attualmente i decessi al 4 ottobre 2020, quindi dati recentissimi, e attualmente i decessi per SARS-CoV-2 sono 36.008, non 800, 008. L'età media delle persone di 80 anni hanno una comorbidità, nel senso la maggior parte delle persone hanno perlomeno altre tre patologie, soprattutto ipertensione, diabete e patologie cardiache. A scendere dopo tutte le altre sono queste. Comunque questi numeri già danno di per sé la misura della differenza tra queste due patologie, la dice lunga, insomma, ecco.
E beh, io direi che il quadro è chiaro, fare attenzione, anche se ultimamente, considerando gli screening fatti e i numeri che ci sono stati portati all'attenzione, si parla di 5.008 nuovi contagi, però il report delle mortalità è molto più basso, siamo sui 29-28, e su questo è quello che mi ricordo a memoria, non ho tabelle sotto gli occhi. Secondo te siamo diventati, e per siamo diventati più bravi intendo la classe medica ovviamente, non certo io, a combattere questo virus, o meglio ne conosciamo, lo conosciamo meglio, quindi sappiamo porre migliori armi, o il virus si è indebolito, si è infrollito, insomma, e è meno letale secondo te?
Allora, l'opinione mia è che il virus ha subito delle mutazioni, sicuramente c'è un ceppo europeo che è diverso, è stato proprio scientificamente dimostrato diverso rispetto all'originale cinese. Questa mutazione però non genera di per sé una grande differenza in termini di letalità e mortalità del virus. È vero che noi abbiamo cominciato a adottare dei provvedimenti di distanziamento e mascherine che sono fondamentali, quindi il virus è vero che circola, ma circola molto meno rispetto a quello che potenzialmente potrebbe. Quindi questi sono comportamenti fondamentali. Capisco che magari qualcuno si ostina a non voler portare la mascherina perché lo vede come una limitazione alla propria libertà, però la libertà propria finisce quando inizia quella degli altri, perché cominciamo a pensare in termini di non individuali ma di società,
di rispetto, ecco, del rispetto prossimo, sì.
Poi adesso noi siamo attualmente a circa 5.000 contagi al giorno, già l'Inghilterra ha superato i 17.000, la Francia uguale, quindi adesso se abbiamo 29 decessi su 5.000, è vero, in sé per sé non sarebbe niente, però la curva sta andando in su, sta salendo, e vediamo cosa stava succedendo a marzo. pensiamo che cosa può succedere ora. Storicamente la seconda ondata, come è successo con la spagnola, è sempre peggiore della prima. Io non voglio essere un menagramo, però dobbiamo considerare che i posti letto negli ospedali sono comunque limitati. Per adesso non siamo ancora in emergenza, quindi sicuramente posti ce ne stanno, e anche nelle terapie intensive. Ma se si continua così, con questo andamento, a quel punto verranno saturati i posti letto, verranno saturati nuovamente le terapie intensive, e la mortalità a quel punto sarà molto più ampia, perché tutte le persone non riusciranno ad accedere a questi servizi. Quindi la mortalità è indice e anche frutto del momento. Se siamo in una situazione di non emergenza, la mortalità è più bassa, perché le persone riescono ad essere curate meglio. Non prendiamo provvedimenti, prima di tutto noi a casa, osservando il distanziamento e portando le mascherine, arriveremo a un punto in cui la diffusione del virus è talmente ampia che gli ospedali saranno saturi e la mortalità aumenterà.
Speriamo che questa ipotesi non si avveri mai. Ci vuole tanto poco, distanziamento e mascherina. E sì,
bisogna conoscere le cose per evitarle, quindi io quelle dico, non perché mi auguro.
In chiusura, Stefano, perché il tempo è tiranno, che sì, ne pensi dell'app Immuni?
L'app Immuni penso che può funzionare, tutti la scaricano, però non mi so esprimere personalmente su questa cosa, perché è una cosa che non ho approfondito.
Nemmeno io, però posso dirti questo, gli esperti, io credo che siano soprattutto esperti informatici, ovviamente che lavorano di concerto anche con figure mediche apicali, dicono che perché funzioni deve essere scaricata da 60 milioni di italiani. Attualmente è stata fatta anche una campagna pubblicitaria massiccia, siamo arrivati a 10 milioni, quindi lontani dal numero che servirebbe per farla funzionare bene. E stesso problema c'è in altri stati europei che hanno studiato dei meccanismi simili a questo, se non uguali, tant'è vero che si sta cercando di interconnettere il tutto per farlo funzionare a livello europeo. È stata prorogata l'azione dell'app Immuni in Italia, ma credo anche nel resto d'Europa, a tutto il 2021. Quindi è un grosso punto interrogativo che rimane.
Sì, attualmente diciamo che se ne sentono talmente tanti riguardo a questi, diciamo, applicazioni che possono spiare la propria, diciamo, le proprie privacy, e quindi la gente è molto diffidente.
Giustamente.
Da una parte posso anche capirli, se ne sentono veramente talmente tanti che ogni giorno non è facile, insomma.
Assolutamente.
Discernere. Io mi affiderei attualmente più di tutti alla mascherina e al distanziamento,
che
è la cosa più sicura,
che non costa nulla, basta farci un po' l'abitudine e saremo tutti più tranquilli. Stefano, io ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità, ci risenteremo sicuramente più avanti, mi auguro con argomenti più belli,
sì,
magari parlando dello scampato pericolo.
Ce lo auguriamo tutti, speriamo poi con la dottoressa Tanabucci di riprendere la nostra rubrica, in quel caso sarei io l'intervistatore e non l'intervistato, ma vorrebbe dire che siamo tornati alla normalità. Quindi ce lo auguriamo a tutti.
Molto bene, vi aspettiamo quanto prima. Un grazie e bene. Una buona giornata. Grazie Stefano.
Grazie a te Giancarlo.